E dice così: annuncia che il Signore è la tua forza, apri il tuo cuore a Lui, Dio tuo Padre ti ama, è andato in croce per te, apri il tuo cuore, digli ciò che provi, rabbia, dolore, tristezza, porta alla croce di Gesù il tuo peso. Il Signore ti ama e non ti stancare di aspettare un miracolo, il Signore non si sta stancando di te. Combatti perché il Signore ti dice di farlo, Lui ha già vinto per te. Non avere paura di cadere. Lui è vicino a te, pronto a rialzarti. Lui ti vuole come suo figlio o sua figlia, come suo esercito. Dio vuole servirti di te. Vieni alla mia presenza in questo paradiso che ti aspetta. Cerchi pace nel tuo cuore, cerchi forza per lottare, cerchi pazienza per aspettare, vai dal Signore. Vai alla croce di Gesù e poni ogni tuo peso e ogni tua perplessità. Il Signore vi dice di non temere, le sofferenze stanno per finire, dovete solo credere e avere fede in Lui. Io sto facendo grandi cose per te, dice il Signore. Confessa che Dio è il Signore e il Salvatore della tua vita, dillo ad alta voce, confessa questo Dio che farà di te un suo figliolo. Vieni alla mia presenza e sfogati per ricevere, lasciati andare per farti guidare, sentiti libera, figlia mia. Confessa che Dio è il tuo Signore. E lui ti riempirà della sua vita. Dillo ad alta voce, e questo Dio farà di te realmente una vita nuova e un tuo figliolo. Vieni alla mia presenza, sfogati per ricevere, lasciati dare e lasciati guidare. Sentiti libera, figlio mio e figlia mia, e annuncia la grazia che il Signore ti ha fatto. Nessun male ti toccherà, perché lui ha già vinto la battaglia per te. Amen. Credo che era un messaggio trasversale, non sarà per una sola persona, quindi sarà per varie persone. E ringraziamo Dio che parla a noi e parla con la sua presenza. Stamattina ho sentito nel mio cuore, come potete immaginare, di continuare il messaggio dell'altra volta e vorrei proprio continuare laddove abbiamo lasciato. Se vi ricordate, abbiamo letto due scritture in Matteo 27, 50-51 e in Ebrei 10, 19-20. La prima scrittura in Matteo dice che Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo e la terra tremò e le rocce si spaccarono. Ed Ebrei 10, 19, 20 invece dice: avendo dunque fratelli libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. Soltanto 2 minuti, soltanto per ricordare quello che l'altra volta avevamo detto. Avevamo visto come questo Dio che ha squarciato la cortina del Tempio per indicare che la via della presenza di Dio era aperta all'uomo. E abbiamo visto che due cose particolari ancora oggi possono legare la nostra vita nel non sentirci liberi, nonostante che Lui ci ha dato questa libertà di entrare alla presenza di Dio, e che sono praticamente la legge che davanti a noi sentiamo che ci accusa e il peccato. Ma abbiamo visto che il sacrificio di Cristo ha annullato quel peso del peccato e di condanna e ha cambiato la nostra natura. E soprattutto che la maledizione della legge è stata inchiodata sulla croce per noi. E così, se vi ricordate, abbiamo cavalcato tante figure l'altra volta di questo Gesù che esce dalla cortina per incontrare l'uomo. E abbiamo visto l'esempio del pastore che cerca la pecora perduta, l'esempio del padre che aspetta il figlio prodigo ritornare, l'esempio di Gesù che incontra la samaritana, una donna che era accusata dal suo peccato, e l'esempio di Gesù che incontra l'adultera, una donna che era accusata dalla legge. E in tutte queste cose abbiamo visto che la grazia di Dio ha trasformato la vita di queste persone, che fondamentalmente il messaggio che Dio lanciava sempre era quello di entrare nella casa del Padre, di entrare davanti alla sua presenza. Per cui stamattina vorrei continuare da questo da questo punto, ed esattamente da Ebrei 10:19, quando dice: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù. Questa libertà di entrare. L'altra volta abbiamo visto Dio che è uscito per incontrare, ma Dio vorrebbe che invece noi entriamo per incontrarlo. Ci sono delle volte che Dio esce, ma il più delle volte Dio sarebbe felice se tutti i suoi figli possano riempire la sua casa con la loro presenza per adorarlo. E quello che qua ci fa vedere questa scrittura è che dobbiamo avvertire questa libertà di entrare. Nonostante che sappiamo che Dio ci ha reso liberi, molte volte dicevo non avvertiamo, dicevo l'altra volta, questa libertà di entrare. Ma non è una libertà che ci viene da noi stessi. E qua la scrittura dice chiaramente che questa libertà ci viene proprio per mezzo del sangue di Gesù. E io credo che quello che molte volte i credenti devono sperimentare è la potenza che c'è nel sangue di Gesù. Che potenza di redenzione, che potenza di trasformazione. Perché il sangue di Gesù, la prima cosa che ha fatto, e poco fa Antonellina l'ha detto nella parola che ci ha dato, è quello fondamentalmente di togliere tutta la sporcizia che noi avevamo nel nostro essere. Tutto il nostro fallimento è stato lavato dal sangue di Gesù. Tutto il nostro essere è stato purificato davanti al sangue di Gesù. E infatti c'era anche un canto che, parlando di questa forza del sangue di Gesù, anticamente si esprimeva con queste parole: che lui ci ha reso bianco più che neve. E realmente è così. Davanti alla sua presenza Dio mi vede puro, e quindi è per mezzo del sangue di Gesù che io posso accostarmi in maniera libera, senza condanna, davanti alla presenza di Dio. E noi dobbiamo presentarci davanti a Dio proprio in virtù di quel sacrificio che Gesù ha fatto per noi. Quindi quando noi andiamo davanti a Dio per mezzo del sangue di Gesù, siamo sempre pienamente accettati da Lui. Amen? Sempre pienamente accettati da Lui. E questa via che Lui ha inaugurato attraverso il suo corpo dice che è una via nuova, ma è una via vivente. E questo ci trasmette qualcosa di molto importante questa mattina, che qualcuno può pensare: ma Gesù ha versato il suo sangue in quel momento e tutti coloro che erano là davanti alla croce sono stati cambiati, perdonati, purificati, ma dopo 2000 anni io sarò cambiato? Sì, perché quel sangue è un sangue vivo. Non è come quando noi ci facciamo una ferita che poi cresce la crosta. Quel sangue continua a scorrere, è un fiume costante di grazia per tutta l'umanità. È un fiume costante della grazia di Dio che vuole abbracciare l'uomo. È un fiume che purifica ogni essere vivente che vuole accostarsi davanti alla presenza di Dio. E anche se tu stamattina qua sei per la prima volta in questo luogo, la potenza del sangue di Gesù può riempire la tua vita e può purificare i tuoi peccati, può purificare il tuo spirito da ciò che il peccato ha creato dentro la tua anima. Può togliere quel senso di condanna che ancora oggi tu ti senti davanti a Dio. Ed è questa la cosa meravigliosa. Ma vorrei andare avanti un attimo, perché c'è qualcosa che dobbiamo capire. Dio vuole avere comunione con noi. Dio vuole avere comunione con me, con te. Dio vuole avere comunione con ognuno di noi e vuole incontrarci personalmente in questo luogo santissimo, in questa dimora spirituale dove Lui regna. Ed è l'invito che fondamentalmente Gesù continua a fare ancora oggi a noi, ed è quello di entrare davanti alla sua presenza. Ma cosa succede quando noi entriamo davanti alla sua presenza? Un po' stamattina abbiamo vissuto un po' questo. Percepiamo subito realmente la presenza di Dio attorno a noi. E la prima cosa che tu senti è proprio questa presenza di Dio che ti avvolge. È come se incominci a galleggiare e il peso che tu provi non lo avverti più, perché la presenza di Dio ti avvolge in maniera meravigliosa. Ed è come se ti dimentichi per un attimo quello che tu stavi facendo prima. È come se ti dimentichi per un attimo le tue ferite, le tue angosce, perché senti qualcosa di realmente diverso. Pur entrando in maniera triste, vieni avvolto da una presenza che ti reca una gioia nello spirito che non capisci come può convivere con la tristezza che tu provavi prima di entrare. Perché tu dici: ma io non ho niente per gioire. Infatti non hai niente per gioire. Ma quando Cristo e la presenza di Dio ti avvolge, c'è una gioia che non è la gioia che noi proviamo a livello emozionale quando vediamo Zelig, ad esempio, no? Non è che lo Spirito Santo viene davanti a noi e ci racconta le barzellette. È una gioia diversa. È una gioia che non è dettata dall'emozione, ma è una gioia che è dettata dallo Spirito. È una gioia che entra dentro di noi, perché è la gioia del guardare la presenza di Dio che ricolma tutti i vuoti della nostra vita. Amen? Ed è questo quello che noi avvertiamo. Ma soprattutto, se questo lo avvertiamo quando noi entriamo timidamente in quella porta, in quel velo che si è squarciato quando Gesù è morto sulla croce, magari facciamo il primo passo di entrare in questo luogo santissimo, alla presenza di Dio, e avvertiamo la sua presenza. Ma non ti devi fermare lì, non ti devi fermare al primo livello del gioco, ok? Parliamo in termini giovanili, così ci capiamo. Se tu giochi con un videogame e ti fermi al primo livello, anche se hai vinto il primo livello, e dici: no, continua a fare il primo livello perché è facile, non gusterai il resto del gioco. C'è qualcosa di molto più bello al secondo livello. Dopo che incominci ad avvertire la presenza di Dio, Dio ti dice: fa un altro passo verso il mio trono. E questo passo è qualcosa di più profondo che avvertire solo la presenza di Dio, ma invece è sperimentare la comunione con la sua presenza. Che molti possano avvertire la presenza di Dio. E ci sono molti che quando adoriamo avvertono la presenza di Dio, ma si fermano solo lì. Non vanno oltre, non entrano ancora in più in profondità, non gustano la comunione che c'è con la presenza di Dio. Cosa vuol dire comunione? Uno dei significati che ho cercato di dare, perché non è facile esprimere questo concetto della comunione con Dio, perché non ha nulla a che vedere con la comunione che possiamo avere fra esseri umani, ma uno dei significati che mi è venuto in mente è vivere sotto l'ombra del suo abbraccio e della sua presenza. Non una presenza lontana, ma una presenza vicina dove Dio ti abbraccia. E infatti c'è praticamente un salmo, il Salmo 91, che dice: chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Ed è meraviglioso vedere questa parte, che la comunione con Dio produce un effetto. Dimorare è sinonimo anche di avere comunione. Anticamente, quando questa parola veniva scritta, io dimoro nella casa di qualcuno, non significava che era un hotel dove tu entravi e poi uscivi, ma era un vivere tutto in comune. Per cui questo aspetto del dimorare significa, davanti alla presenza di Dio, che Dio vive in comunione con me ed io con Lui. Se dimorate in me e Dio in voi, diceva Gesù. Quindi c'è questo desiderio di Dio di avere comunione con noi e di avere comunione anche con le cose meno buone di noi. Ed è questo che dobbiamo capire stamattina. Ma perché questo? Perché la comunione con Dio produce un risultato molto importante nella nostra vita. Per prima cosa, la comunione eleva il nostro spirito. Quando noi avvertiamo questa presenza di Dio ed entriamo in comunione con noi, con Lui, il nostro spirito si eleva davanti alla sua presenza, cioè è come se prende ancora più forza, ed è come se facilmente l'azione del nostro spirito, dello Spirito Santo in noi, permette al nostro spirito rigenerato di prendere possesso della nostra anima e del nostro corpo, avvolgendo tutto l'intero nostro essere davanti alla presenza di Dio. Non so se avete mai vissuto queste sensazioni, ma è quello che succede quando noi permettiamo alla comunione di Dio di invadere con la sua presenza la nostra vita. E poi la presenza di Dio, la comunione di Dio, purifica le nostre emozioni. Non sono più emozioni dettate dalla carne, ma sono emozioni dettate dallo spirito, e rafforza soprattutto la nostra anima, dove realmente la nostra anima non è più soggetta a ciò che avviene all'esterno, a ciò che avviene nel naturale, ma è avvolta dalla presenza di Dio e realmente riesce a magnificare Dio insieme allo spirito di Dio. E si realizza quello che diceva Davide, infatti: anima mia, benedici l'Eterno, in quel momento. Ora, un altro aspetto della comunione è proprio questo, un altro significato. Quando noi stiamo vicini a Dio, e quando Dio praticamente entra in comunione con noi e noi in comunione con Lui, succede qualcosa di molto importante. Infatti, un aspetto della comunione, che ha secondo me un significato molto forte, è quello di entrare nei pensieri di Dio rivelati al nostro cuore. Cioè, ci sono dei pensieri che Dio in quel momento rivela al nostro cuore. Noi non possiamo entrare in tutti i pensieri di Dio, perché i pensieri di Dio credo che sono come un fiume in piena rispetto ai nostri. Però possiamo entrare in quella fase o in quella parte dei pensieri di Dio che rivela al nostro cuore in quel momento di comunione. E nel frattempo Lui entra nella nostra vita con la sua grazia nei nostri cuori. È qualcosa di meraviglioso. Dio ci permette un attimo di partecipare, ci fa partecipe dei suoi pensieri, ma nel frattempo la sua presenza entra dentro la nostra vita con la sua grazia che trasforma il mio cuore. Ora, questo è soltanto il secondo gradino. C'è un terzo gradino che è ancora molto più importante. Io posso avvertire la sua presenza, posso stare in comunione con Lui, ma non è detto che sto adorando. L'adorazione è una conseguenza della comunione. L'adorazione è quando io piego le mie ginocchia davanti alla sua presenza. Ed è questo quello che Dio vuole nella nostra vita. Scusate la mia deformazione teologica, ma la parola adorare viene dal greco proskuneo, che significa proprio prostrarsi, faccia a terra davanti alla presenza di Dio. Ed è questo quello che è il senso profondo dell'adorazione. Quindi capite bene che non è detto che quando io avverto la presenza di Dio il mio intero essere si prostra come segno di arresa davanti alla sua presenza. Non è detto che quando io sperimento la comunione riesca ad avere questo effetto dell'adorazione, ma quello che Dio vuole quando entriamo alla sua presenza è proprio questo terzo gradino, portarci ad adorare Lui. E se vi ricordate l'altra volta, quando ho citato l'incontro con la Samaritana, Gesù infatti cosa ha detto a questa donna? In Giovanni 4:21, donna, credimi che l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. E poi dice, l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Come vedete, c'è qualcosa di molto importante che Gesù voleva trasmettere in queste parole. Non è importante il luogo dove tu stai adorando. Per gli ebrei tutto quello che noi stiamo dicendo si visualizzava nella figura del Tempio. E non dobbiamo fare come molti credenti fanno l'errore degli ebrei, che adoriamo soltanto il Signore quando siamo qui riuniti in questo Tempio la domenica e passiamo poi l'intera nostra vita, l'intera nostra settimana senza stare alla presenza di Dio. Questo non provocherà un cambiamento nella nostra vita. Questo non provocherà una comunione costante con Dio. Infatti il Signore ha detto: mentre prima voi dovevate per forza incontrarmi nel Tempio, e neanche voi, ma avete bisogno di un intermediario, perché era solo il sacerdote che poteva poi incontrarlo. Adesso ognuno di voi può incontrarmi, ma non nel Tempio naturale, ma in un Tempio spirituale, in quella famosa stanza d'ascolto dei libretti, nella tua camera da letto, se quella è la tua stanza d'ascolto, sotto la doccia, se quella è la tua box d'ascolto. Non ha importanza, perché non è il Tempio che purifica la presenza di Dio, è la presenza di Dio che purifica il Tempio. Amen. Quindi anche il posto più strano come la doccia può diventare Tempio in quel momento, contenitore della presenza di Dio. Ma Dio non si ferma ancora lì, perché Dio in quel momento sta entrando dentro un Tempio che Lui ritiene ancora più importante che la tua vita. Perché noi siamo Tempio dello Spirito Santo. Amen. Vedete quanto Dio ci sta amando. E vedete quanto Dio ci ama. Dio ha distrutto il modello dell'antico patto dove doveva essere un Tempio purificato per incontrare pochi eletti, e ha permesso che qualunque luogo dove tu decidi di incontrarlo diventa luogo santissimo. Amen. Quindi non devi venire soltanto la domenica qui pensando che questo luogo è santo. Questo luogo non è santo. Questo luogo, semmai, può diventare santo perché noi siamo in questo luogo. Perché? Perché portiamo la santità di Dio dentro la nostra vita. Perché noi siamo riempiti dalla presenza di Dio e siamo Tempio dello Spirito Santo. Amen. Quindi il Signore cerca adoratori e il Signore vuole adoratori perché vuole un popolo arreso davanti alla sua presenza. Dio vuole cambiare le nostre vite. Dio vuole darci il meglio per la nostra vita. E molte volte noi questo non lo comprendiamo. E non ci lasciamo, o non lasciamo, che la presenza di Dio possa purificare le nostre vite, le nostre coscienze, possa rinnovare la nostra mente. Ma Dio vuole cambiare la nostra vita. Dio vuole fare risplendere in noi più della sua gloria nella nostra vita. Nonostante che ancora magari risplenda poco di questa gloria, Dio vuole donarcene di più. Ed è quello che dobbiamo comprendere. Per cui voglio un attimino rispondere a una domanda che il Signore mi ha dato per me, ma credo che come la sta dando a me questa domanda, è una domanda che posso dare e posso fare a tutti noi, a tutti voi. Come adoro davanti alla sua presenza? Come il Signore vuole che noi lo adoriamo? Cosa vuole che portiamo? Gli ebrei avevano sempre quel significato che devono portare qualcosa per entrare alla sua presenza. Ma ancora Dio vuole che noi portiamo qualcosa davanti alla sua presenza? No. Brava, una cosa sì. Dio vuole che noi stessi entriamo alla sua presenza. Quindi Dio vuole che portiamo noi stessi, la nostra mente, il nostro cuore, tutte le nostre facoltà davanti alla sua presenza. Ma attenzione! E qua sta un grosso insegnamento che il Signore mi ha dato in questa settimana mentre meditavo questo messaggio. Perché conoscete la mia indole, io dicevo sempre: ma che devo predicare questo messaggio che è di una semplicità mostruosa, no? Però il Signore mi sta facendo capire che molte volte il popolo ha bisogno anche del latte per gustarlo meglio. Io non bevo più il latte, perché non mi piace, no? Ne ho bevuto così tanto da piccolo che adesso non mi piace più. Però c'è un latte spirituale che è diverso dal latte naturale, che quando tu lo gusti, anche se l'hai bevuto tante volte, ogni volta che lo bevi è come se si apre un orizzonte nuovo, un mondo nuovo. E stamattina voglio farvi capire che non dobbiamo portare soltanto noi stessi davanti alla presenza di Dio, ma come dobbiamo portare noi stessi davanti alla presenza di Dio. Permettetemi di dire che dobbiamo portare noi stessi senza i nostri paramenti sacerdotali. E vi spiego cosa intendo dire. Il sacerdote, quando entrava nell'antico patto, quando entrava davanti alla presenza di Dio, si toglieva i paramenti sacri ed entrava soltanto con una tunica di lino bianco davanti alla presenza di Dio. È come dire che noi non dobbiamo entrare davanti alla sua presenza con le nostre posizioni, con i nostri ruoli che abbiamo nella Chiesa. Non dobbiamo entrare nella sua presenza carichi del nostro orgoglio umano, ma dobbiamo entrare nudi e trasparenti, facendo vedere a Dio le nostre fragilità. Quando metti un pettorale, le tue fragilità non si vedono, perché la presenza del pettorale, quindi l'unzione di Dio, sta ricoprendo le tue fragilità. Ma quando entri davanti alla presenza di Dio, l'unzione non è più per il ministerio, è per benedire te. Amen. E il Signore stamattina vuole farci capire che non dobbiamo entrare alla sua presenza carichi di quello che noi facciamo per Lui. Dio non vuole incontrare la mia posizione davanti alla sua presenza. Dio vuole incontrare me. Dio non vuole incontrare il ruolo che tu occupi nella Chiesa quando entri davanti alla sua presenza. Dio vuole incontrare te. Dio non vuole incontrare neanche quello che tu hai fatto per Lui. Ma Dio vuole incontrare te per fare qualcosa di meglio di ciò che tu hai fatto per Lui. Mettere il suo spirito e il suo volto dentro di te. E infatti c'è un altro passo che dice in 2 Corinzi 3, molto famoso questo, 3:17, ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito, lì c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Vedete quindi, dove c'è lo Spirito di Dio, c'è libertà. E qui, molte volte l'abbiamo sempre interpretato libertà, non tanto, non credo che nessuno di voi interpreti la parola libertà di fare ciò che vuoi, ok? Questo è il principio dell'umanesimo, almeno qua ci siamo. Ma questa parola libertà, messo davanti all'altro versetto che è di contemplare, è un invito a contemplare la sua gloria, significa due cose. Che per prima cosa si riallaccia al verso di Ebrei, noi siamo liberi di entrare alla presenza di Dio. Ma attenzione, perché la sua presenza, mentre ci trasforma, ci fa ancora più liberi. Liberi di che cosa? Liberi di tutti quei vincoli della nostra umanità che ancora ci tengono legati alla nostra carnalità. Mi sto spiegando? È questo che il Signore vuole dalla nostra vita. E c'è una parabola che Gesù ha raccontato del fariseo e del pubblicano, dove c'erano due persone che erano davanti alla presenza di Dio. E in quel momento tutte e due si accostarono davanti alla presenza di Dio. Ma il fariseo si stava accostando davanti alla presenza di Dio presentando il suo pettorale, presentando il suo ruolo, presentando tutto ciò che aveva fatto, orgoglioso della sua posizione. E c'era un'altra persona, un pubblicano, che si stava presentando per quello che lui era, trasparente davanti a Dio, con tutti i suoi fallimenti. Questo è il modo come Dio vuole che noi ci presentiamo. E io stamattina voglio darvi un segreto, perché al di là dei diversi ruoli che abbiamo nella Chiesa, tutti quanti abbiamo un ruolo, chi uno, chi maggiore, chi minore. Ma quello che Dio vuole è che noi entriamo in quel momento capendo che abbiamo bisogno della sua presenza ancora di più per continuare a servirlo. Dietro un ministero c'è un servo, e dietro un servo c'è un uomo, ma ciò che l'occhio umano tende a vedere è prima la funzione, poi il servo e poi l'uomo. E così si creano ministeri con l'infallibilità papale, pur non essendo cattolici, romani. Ma quando entriamo alla presenza di Dio, prima entra l'uomo, poi il servo e poi la funzione. Anzi, se volete la mia opinione, la funzione la lascerei davanti alla porta del luogo santissimo. Perché Dio vuole incontrare l'uomo. Dio vuole incontrare il servo. Quella funzione la indosso dopo che esco dalla sua presenza. Non la metto per incontrare il mio Signore. Perché davanti alla sua presenza ogni corona è gettata davanti ai suoi piedi. Amen. Questo lo dobbiamo comprendere per le nostre vite, perché è importante che noi ci facciamo, diciamo, un bagno di umiltà davanti alla presenza di Dio. E la cosa importante è che Dio, non, quando io entro, non mi dice benvenuto anziano, e quando entra il pastore Mauro non dice benvenuto pastore, ma ci chiama per nome e dice benvenuto Mauro, benvenuto Christian, benvenuto, non ti dice segretaria. Ah, Daniela, perché dice il Signore, io conosco le mie pecore, non dice che conosce le funzioni, e le chiamo per nome. E la prima cosa che Gesù fece quando è risuscitato e chiamò i suoi discepoli, non li chiamò, uè discepoli, ma li chiamò per nome. La Maddalena la chiamò per nome. E non gli ha detto vai a chiamare il mio discepolo Pietro, ma ha detto vai a chiamare Pietro. Dio ci chiama per nome, perché noi davanti a Lui siamo tutti Suoi figli, e un papà chiama i figli per nome. Amen? Non li chiama per la funzione che occupano, e non li chiama per il ruolo, li chiama per nome. Ma voglio ancora di più entrare, ed è l'ultimo punto che tratto, perché è molto importante questo soggetto. Quando noi entriamo ancora più in profondità nel luogo santissimo e ci accostiamo davanti al trono di Dio, cosa vediamo? Cosa stiamo vedendo? Gesù seduto su quel trono. Ma in che figura? Tutte le scritture dell'Apocalisse fanno vedere che non c'è un leone seduto sul trono, ma un agnello seduto sul trono. Qualcuno qua ha detto, ma scusami, Gesù è raffigurato come leone, sì, ma quando sta sul trono non sta nella regalità del leone, ma nella regalità dell'agnello. Perché l'agnello, ossia la mansuetudine e l'umiltà, è la corona che ogni servo di Dio deve mettere quando serve Lui. Amen? Ed è qualcosa che questo viene guardando sempre a quel trono. Quindi noi siamo trasformati a questa immagine di gloria che è l'immagine dell'agnello. Non è l'immagine di potenza, di forza, ma è l'immagine del cuore paterno, dell'amore di Dio, della mansuetudine, del servizio, del servire gli altri, dell'amore sacrificale, perché alla fine Gesù è sul trono come agnello perché ha vinto sacrificando la sua vita per lo scopo di Dio. È questa figura che noi dobbiamo avere, ed è questo che dobbiamo contemplare. E quando io contemplo l'agnello di Dio che è seduto sul trono, la mia umanità fondamentalmente incomincia ad essere pervasa dalla presenza di Dio. E il Signore ti incomincia a cambiare. E voglio dirvi una cosa, io lo sapete, l'ho detto tante volte, e non mi stancherò di dirlo, sono un carattere timido, un carattere timido, ma ancora tuttora fondamentalmente lo sono. Ho vinto varie cose della mia timidezza nel tempo. Io soffrivo da musicista da un problema molto serio, che era la crisi da palcoscenico. Non riuscivo a suonare in pubblico, non riuscivo a suonare davanti al mio maestro. E la crisi da palcoscenico l'avevo pure a scuola da studente, quella era la crisi della cattedra invece. Non riuscivo ad esprimere tutto ciò che conoscevo, tutto ciò che avevo studiato, mi bloccavo. E mi ricordo che il primo, a quanti anni avevo, 13 o 14 anni, a cui esposi questo problema è stato proprio il pastore Mauro, che mi ha dato alcuni elementi per cercare di reagire a questo problema. Ma mi sono reso conto che la vera forza poi, a parte i consigli sapienti, l'ho trovata quando quei consigli che ho ricevuto li ho messi alla luce della presenza di Dio. E lì qualcosa incominciava a cambiare. Lì questa metamorfosi, questo cambiamento incominciava ad avvenire. Perché là dovevo decidere se ascoltare quello che gli altri mi dicevano. Il mio maestro, per esempio, mi diceva sempre, uno dei primi maestri, il primo maestro che ho avuto al conservatorio, che visto che io non riuscivo a vincere questa cosa, mi potevo scordare di fare il musicista. Già, condanna. Per un timido, pensate se questa era la soluzione. Avevo bisogno di qualche altra parola. Però vedete, oggi con gli occhi diversi, con gli occhi della mia età, capisco che il problema suo è che non era paterno. E quindi ho incontrato la persona sbagliata in quel momento. Ma non potevo avere l'aiuto solo da un uomo che capiva qual era il mio problema. Il mio aiuto doveva venire da Dio. Ed era l'esposizione della presenza di Dio che doveva produrre in me il cambiamento. Era la vittoria nell'esposizione della presenza di Dio, dove io dicevo, Signore, aiutami tu, ma altresì mi sentivo accettato nella mia debolezza. Perché quando noi ci presentiamo davanti a Dio con le nostre debolezze, allora siamo forti, allora abbiamo vinto. Fino a che Giobbe lottava con l'angelo di Dio con le sue forze, non vinceva. Ma quando la sua debolezza è stata esposta, lui ha vinto. Perché Dio ha cambiato poi la sua vita. E quindi questo è il messaggio che il Signore ci vuole dare stamattina. E lo capisco che non è un messaggio trionfalistico. Ma scusate se lo dico, non mi sembra che il cammino del credente o la redenzione è iniziato con un trionfo, ma è cominciato con una morte. Dopo c'è stato il trionfo della resurrezione. Ma là davanti alla presenza di Dio c'è qualcosa che Dio vuole fare morire di noi stessi per farci uscire dalla sua presenza con il volto risplendente, come quello di Mosè quando usciva dalla presenza di Dio, con il volto coperto della gloria di Dio, dove fondamentalmente se un velo naturale è stato rimosso, davanti al nostro avviso poi c'è un velo spirituale che è molto più bello, che è la gloria di Dio. Amen? È una parte della gloria di Dio, non pensate che è tutta la gloria di Dio, perché quella non la possiamo contenere nemmeno un attimo. È una parte della gloria di Dio. Dio ci dona nella nostra vita una parte della sua gloria. Infatti quando Mosè disse, Signore fammi vedere la tua gloria, cosa ha fatto Dio? Gli ha detto, mettiti in questa fessura della roccia. La fessura della roccia rappresenta Cristo, la fessura della roccia rappresenta la ferita di Cristo che è morto sulla croce per noi, ma ancora oggi la fessura nella roccia rappresenta quel piccolo spazio che può contenere del nostro essere la gloria di Dio. Amen. E Dio vuole riversare la sua gloria dentro di te. Ma concludendo questa parte della mia vita, il Signore poi ha guarito la timidezza. Sono riuscito a esprimermi in pubblico, sono riuscito a suonare anche davanti a 500 persone. Ma c'erano altre cose che dovevano cambiare. Avevo difficoltà ad abbracciare le persone, perché non mi sentivo mai accettato. E ancora oggi molte volte non mi sento accettato. E qualche volta ho ancora difficoltà. Perché fa parte del mio background. Fa parte della mia ferita. Ma ogni volta che vado alla presenza di Dio, mi sento pienamente accettato. E ogni volta che sono invaso dalla presenza di Dio, riesco ad abbracciare anche chi non mi accetta. E questa è la vittoria della grazia di Dio. E questo ci fa capire che pur occupando posizioni e ruoli siamo fragili come dei bicchieri di cristallo che al minimo soffio, al minimo urto possono rompersi da un momento all'altro. Ma se noi impariamo ad entrare spogliati dalle nostre posizioni davanti alla presenza di Dio, quel bicchiere diventa un bicchiere d'oro infrangibile. Un bicchiere prezioso. Molte volte qualcuno magari rimane male che io quando entro nella chiesa sono distratto e non saluto. E molte volte sono distratto. Altre volte capite che per me non è sempre facile, sto continuando a vincere questa parte di me, giorno dopo giorno, abbraccio dopo abbraccio, cercando di stare più alla presenza di Dio Padre per esprimere il dono della paternità verso chiunque. Ma non è facile, perché io mi sono sempre sentito non accettato. Comprendete? E se non è facile per me, però so che con Dio è facile, questo è il segreto che nulla è impossibile a chi crede nella grazia di Dio. Ma dobbiamo continuamente essere esposti alla presenza di Dio. E quando noi ci esponiamo davanti alla presenza di Dio, qualsiasi urto subiamo nel nostro cammino, abbiamo quell'abilità di riprenderci in fretta, perché la sua presenza si manifesta proprio nella mia debolezza, nella mia fragilità. Ma se non andiamo a Dio davanti alla sua presenza, come è andato il pubblicano con quell'attitudine? Signore, io sono questo. Signore, io porto davanti a te tutti i miei fallimenti. Noi dobbiamo servire Dio con questa attitudine. Dobbiamo camminare come suoi figli con questa attitudine. Io fra le mille azioni che faccio al giorno verso la Chiesa, su 100, una o due o 10, li sbaglierò. Ma se guardo i miei errori, mamma mia, davanti alla presenza di Dio però li porto. E gli dico: Signore, perdonami per gli errori che ho fatto, ma ti chiedo di cercare di aiutarmi a farne di meno. So che è impossibile farne. So che è impossibile non farne mai. Però se io davanti alla presenza di Dio entro in quella maniera come se sono il perfetto e il perfettino che non sbaglia mai, Dio non può cambiare la mia vita. Sto cercando di parlare di me stesso perché stamattina voglio espormi di più io. Non voglio puntare il dito contro nessuno, è meglio che punti il dito su di me. Ma realmente cerchiamo di capire qual è il segreto. Perché io so che ogni giorno la sua presenza cambierà la mia vita. E se tutti quanti ci esponiamo davanti alla sua presenza, guarderemo quella figura dell'agnello, quel cuore di servo, quel cuore tenero della presenza di Dio che ci ama, ci avvolge, ci fa sentire accettati, ci fa sentire giusti davanti a Lui, ci fa sentire amati sempre. E io credo che ognuno di noi stamattina debba sentirsi amato da Dio non per i suoi errori e non per quello che ha fatto per Lui, ma solamente una parola procede dalla bocca di Dio. Io ti amo, figlio mio, figlia mia, perciò che tu sei, non per quello che tu hai. Amen? Credo che dobbiamo convincerci di questo. E quando noi ci liberiamo della nostra umanità, quando noi ci liberiamo di questa parte della nostra vita, possiamo andare davanti agli altri e uscire nel luogo santissimo, rimetterci il pettorale ed essere agenti di benedizione per gli altri. Tant'è vero che la presenza di Dio sul sacerdote, quando usciva, era così grande che benediceva il popolo. E in Numeri 6, 24, 25, infatti, c'era una frase che i figli d'Aronne, i sacerdoti, dovevano fare quando uscivano dalla presenza di Dio a favore del popolo, e dovevano dire questo: il Signore ti benedica e ti protegga, il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. E vogliamo in questo momento guardare la persona che è accanto a noi, perché siamo stati avvolti dalla presenza di Dio stamattina, credo in maniera continua, e vogliamo dire: il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. E vedete, a questo punto noi usciamo con un volto risplendente e non parliamo più alle persone con la nostra umanità, ma parliamo con una santità espressa dalla presenza di Dio che è stata impressa dentro la nostra vita, dentro il nostro volto. E sapete una cosa? In questa maniera possiamo amministrare agli altri, perché non esce più il giudizio, non esce più la critica, non esce più l'alterigia, ma esce l'amore del Padre. E io incomincio ad incontrare gli altri e guardarli con l'occhio del Padre, anche quando sbagliano, anche quando non fanno, fatemi usare questa parola impropria, non ubbidiscono, che è meglio, a ciò che io ho detto. Per cui tutta la Chiesa deve essere bagnata da questa figura dell'agnello, in modo tale che l'usciere non si arrabbia se qualcuno posteggia la macchina male, ma che con un sorriso gli possa dire: l'amore di Dio è grande e se puoi togliere la macchina di lì è meglio. Senza critiche. La stessa cosa quando nelle vostre cellule qualcuno sbaglia, amarlo di più perché sbaglia, perché ha bisogno più d'amore in quel momento. È la stessa cosa quando esercitiamo il ministero, perché Dio ci fa camminare laddove c'è lo sbaglio, laddove c'è l'errore, per amare tutti coloro che sbagliano e tutti coloro che hanno bisogno della grazia di Dio. Io sto chiedendo al Signore che riesca a trasformarmi così. Sempre facile. Però se vogliamo questi posti per servire a Lui, perché il nostro cuore è puro quando li desideriamo, dobbiamo permettere a Dio di distruggere la nostra umanità. Sempre. 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 Quando io non capivo questo, ho ferito un mare di persone quando ero giovane. E Io oggi chiedo perdono a tutti quelli che ho ferito. Ma la presenza di Dio è grande, perché il Signore fa qualcosa di grande. E se noi davanti alla sua presenza ci spogliamo dei nostri ruoli, Lui fa avanzare la sua gloria in noi. E poi, dopo che usciamo, riprendiamo il pettorale in un'altra maniera. Voglio dirvi che vi amo e vi amo tutti con lo stesso amore. E basta.